Capitolo 27. Grande amore che il Signore ci dimostra con le prime parole del Pater Noster, e quanto importi non tener conto del proprio lignaggio per essere veri figli di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli. Come si vede bene, Signor mio, che siete padre di un tal figlio e che vostro figlio è figlio di un tal padre. Siate voi benedetto per tutti i secoli. Non bastava, Signore, che ci accordaste di chiamarvi nostro padre alla fine della preghiera? Ma voi ce ne favorite, ce ne empiete le mani fin da principio. Il nostro intelletto dovrebbe andarne così rapito e la nostra volontà così compenetrata da non essere più capaci di pronunciare parola. Oh, figliuole mie, come verrebbe bene qui parlarvi della contemplazione perfetta. Come converrebbe che qui l'anima si raccogliesse per elevarsi al di sopra di sé ed ascoltare tutto ciò che le insegna questo figlio benedetto intorno al luogo ove abita suo padre, quando dice che è nei cieli. Abbandoniamo la terra, figliuole mie. Non è ragionevole che dopo aver conosciuta l'eccellenza di un tale favore ne facciamo ancora così poco conto da voler restare qua giù. Figliuolo di Dio e mio Signore, quanti beni ci date in questa prima parola. Vi abbassate sino ad unirvi con noi nelle nostre domande, a rendervi fratello di creature così miserabili, vili. Volendo che vostro padre ci ritenga per suoi figli, ci date tutto quello che potete. E siccome la vostra parola non può mancare, obbligate vostro padre ad esaudirci. E questo non è poco per lui, perché in tal modo ci deve sopportare, malgrado i nostri gravi peccati. Perdonare, come al figlio il prodigo, tutte le volte che ritorniamo ai suoi piedi. Consolarci nei nostri dolori, procurarci di che vivere, come si conviene ad un buon padre. Anzi, vincere in bontà tutti i padri del mondo, come colui che è la perfezione di ogni bene. E infine, renderci partecipi ed eredi di ogni sua ricchezza, con voi. Quanto a voi, Signore, sappiamo che per l'amore che ci portate e la vostra profonda umiltà, siete solito non indietreggiare innanzi a avere un ostacolo. Tanto che, avendo preso la nostra stessa natura, col discendere in terra e rivestirvi della nostra carne, sembra che in certo qual modo siate obbligato a soccorrerci. Ma quanto a vostro padre, dovete pensare che, essendo egli nei cieli, come voi dite, è ragionevole aver riguardo al suo onore. Al disonore, per amor nostro, vi siete offerto già voi. Lasciate in pace vostro padre, non obbligatelo a diffondere le sue tenerezze su creature così miserabili come me, che poi non gli saranno riconoscenti. Con quanta evidenza, o buon Gesù, avete dimostrato di essere una cosa sola con il Padre, che la vostra volontà è la sua e che la sua è vostra. Com'è grande l'amore che ci portate. Per nascondere al demonio la vostra qualità di figliuolo di Dio, avete usato ogni raggiro. Mentre non vi fu ostacolo che non sorpassaste per darla a conoscere a noi, desideroso come eravate di farci del bene. E chi poteva far questo se non voi, o Signore? Io non so come il demonio, intendendo una tal parola, non abbia subito compreso chi voi eravate. Quanto a me, Gesù, vedo chiaramente che avete parlato da buon figliuolo, tanto per voi che per noi, e che dovete essere molto potente per ottenere che si faccia nel cielo quello che avete detto sulla terra. Siate benedetto per sempre, o mio Signore, giacché siete così munifico nel beneficare da non lasciarvi arrestare ed avere un ostacolo. Ora, figliuole mie, non vi par forse un buon maestro colui che, per affezionarci al suo insegnamento, lo incomincia con elargirci così grandi grazie? Non è allora ragionevole che, mentre diciamo con le labbra Padre nostro, vi applichiamo pure la mente, lasciando che alla vista di tanta bontà il cuore si liquefaccia di amore? Qual è il figliuolo in questo mondo che non cerchi di conoscere suo padre, quando sa che è buono, pieno di maestà, di potenza. Non mi stupirei se non volessimo riconoscerci per figliuoli di Dio, nel caso che in Lui non vi fossero queste splendide qualità. Giacché il mondo oggi si governa di tal guisa che se il padre è in condizione più bassa del figlio, questi si ritiene disonorato nel riconoscerlo per tale. Ma questo per noi non ha luogo. Né piaccia a Dio che simili sentimenti abbiano ad allignare fra noi, perché sarebbero un inferno. Quella che fosse di più nobile famiglia abbia in bocca, meno di tutte, il nome di suo padre, perché qui dovete essere tutte uguali. Il collegio apostolico formato da Cristo. San Pietro non era che un pescatore, eppure il Signore gli conferì più autorità che a San Bartolomeo, che era figlio di un re. Il Signore sapeva quanto doveva succedere nel mondo dove intorno ai Natali si discute senza tregua. Ma non è altro, infine, che un discutere se per far mattoni o erigere muri. Val più una terra che un'altra. Dio mio, in quali piccinerie si va mai a finire? Il Signore vi tenga lontane da simili discorsi, anche se fatti per burla. Confido che Sua Maestà vi darà questa grazia. Se in alcuna si notasse qualche cosa del genere, vi si ponga subito rimedio. E tema l'infelice di essere un Giuda fra gli apostoli. E le si impongano penitenze, fino a che non comprenda che non meritava di entrare fra voi neppure come terra di infima qualità. Giacché il buon Gesù vi ha dato un padre così buono, non nominatene altri. Procurate piuttosto di essere tali da gettarvi fra le sue braccia e godere della sua compagnia. Se sarete buone figliuole, non ne verrete mai allontanate. E chi non farebbe di tutto per non perdere un tale padre? Quanti motivi di consolazione vi potrei qui esporre, sorelle. Ma per non dilungarmi, li lascio alla vostra perspicacia. Per instabile che possa essere la vostra immaginazione, troverete sempre tra il Padre e il Figlio lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo infiammi la vostra volontà. E se non basta ad affascinarvela la considerazione di un così grande interesse, ve la incateni Lui con il suo amore vivissimo. Capitolo 28. Si dice cosa sia l'orazione di raccoglimento e si segnalano alcuni mezzi per abituarsi a praticarla. Considerate ora ciò che il vostro maestro soggiunge, che sei nei cieli. Credete che importi poco sapere che cosa sia il cielo e dove si ha da cercare il vostro adorabilissimo padre? Per anime soggette a distrazioni, importa assai, secondo me, non soltanto credere a questa verità, ma procurare di intenderla per via d'esperienza, essendo questo un mezzo eccellente per trattenere l'intelletto e raccogliere lo spirito. Dio è dovunque, ma dove sta il re, ivi è la sua corte. Perciò dove sta Dio, ivi è il cielo. Sappiate dunque che dove si trova la maestà di Dio, ivi è tutta la gloria. Ricordate ciò che dice Sant'Agostino, il quale, dopo aver cercato Dio in molti luoghi, finalmente lo trovò in se stesso. Ora, credete che importi poco per un'anima soggetta a distrazioni comprendere questa verità e conoscere che per parlare con il suo Padre Celeste e godere della sua compagnia non ha bisogno di salire al cielo né di alzare la voce? Per molto basso che parli, egli che le è vicino l'ascolta sempre. E per cercarlo non ha bisogno di ali, perché basta che si ritiri in solitudine e lo contempli in se stessa. Nonché allora spaventarsi per la degnazione di un tal ospite. Gli parli umilmente come a padre, gli racconti le pene che soffre, gliene chieda il rimedio, riconoscendosi indegna di essere chiamata sua figlia. Lungi da voi quella timidezza eccessiva in cui cadono certe persone che giungono perfino a ritenerla umiltà. Se il re vi elargisce una grazia, l'umiltà non consiste certo nel rifiutarla, ma nell'accettarla, mostrarvene contente, pur riconoscendovene indegne. Se il re del cielo e della terra venisse nella mia casa per inondarmi dei suoi favori e compiacersi con me, sarebbe una bella umiltà quella di non volergli rispondere, quella di rifiutare i suoi doni, fuggire da lui, quella di lasciarlo solo. E che dire poi se egli insistesse, mi pregasse di chiedergli favori, e io per umiltà volessi rimanere povera, obbligandolo quindi ad andarsene, per non sapere io rispondere alle sue profferte. Lungi, sorelle, da queste strane umiltà. Trattate con lui come un padre, con un fratello, con un maestro, con uno sposo. Ora sotto un aspetto, ora sotto un altro, ed egli vi insegnerà come contentarlo. Non siate così semplici da non domandargli nulla. Giacché egli è vostro sposo e come tale vi tratta, prendetelo in parola. Questo modo di pregare, sia pure vocalmente, raccoglie lo spirito in brevissimo tempo ed è fonte di beni preziosi. Si chiama orazione di raccoglimento. L'anima raccoglie le sue potenze, si ritira in se stessa con il suo Dio. Lì il suo maestro divino si fa sentire più presto. La prepara più prontamente ad entrare nell'orazione di quiete. Raccolta allora in se stessa, può meditare la passione, rappresentarsi Gesù Cristo, offrirlo al Padre, senza stancarsi dell'andarlo a cercare sul Calvario, nel Getsemani o alla colonna. Quelle tra voi che sanno rinchiudersi in questo modo nel piccolo cielo della loro anima, ove abita colui che la creò e che creò pure tutto il mondo, e che si abituano a togliere lo sguardo e a fuggire da quanto distrae i loro sensi, vanno per una buona strada e non mancheranno di arrivare all'acqua della fonte. Per di qui si cammina molto in poco tempo, come il viandante che in pochi giorni giunge al termine del viaggio se ne va per mare ed è favorito da buon vento, mentre assai di più ne impiega viaggiando per terra. Queste anime, come suol dirsi, sono già in alto mare. E benché non ancora del tutto staccate dalla terra, pure durante l'orazione fanno il possibile per staccarsene, raccogliendo i loro sensi in se stesse. Quando il raccoglimento è sincero, lo si vede chiaramente. Produce tali effetti che io non so descrivere, ma che ben comprende chi ne ha fatto l'esperienza. L'anima, intendendo tutte le cose del mondo, che non sono che un gioco, sembra che d'improvviso si innalzi sopra tutte e se ne vada, simile a colui che per sottrarsi ai colpi di un nemico si rifugia in una fortezza. Infatti, i sensi si ritirano dalle cose esteriori, le disprezzano. Gli occhi si chiudono spontaneamente per non vedere più nulla. E lo sguardo dell'anima si acuisce di più. Ecco perché chi va per questa via tiene quasi sempre gli occhi chiusi quando prega. Il costume è lodevole e sommamente utile, benché sul principio, per chiudere gli occhi e non guardare gli oggetti che ci circondano, occorra farsi violenza. Ma fatta nell'abitudine, costerebbe di più tenerli aperti. L'anima allora sembra comprendere che sta fortificandosi a spese del corpo e che indebolendolo e lasciandolo solo, acquista una nuova forza per combatterlo. Il raccoglimento a vari gradi. Tuttavia, in principio, non essendo ancora tanto perfetto, i suoi effetti non sono molto sensibili. L'anima, però, cerchi di abituarvisi. Non curi la fatica che deve fare per raccogliersi. E cerchi di vincere il corpo, che reclamerà i suoi diritti. Non comprendendo il misero che la sua maggior disgrazia è appunto nel non volerli cedere. Se continua così per alcuni giorni, sforzandosi seriamente, ne avvertirà subito il vantaggio. perché appena si porrà a pregare, sentirà i suoi sensi raccogliersi spontaneamente, senza alcuna fatica. Come alle api che si rinchiudono nell'alveare per comporre il miele. E in premio della violenza che si è fatta, il Signore le concede un tale impero di volontà che appena questa fa capire di volersi raccogliere, i sensi le obbediscono e si raccolgono. Certo, si distrarranno ancora, ma l'averli una volta assoggettati è sempre una gran cosa. Saranno come sudditi, come schiavi, e non faranno più il male di prima. Se la volontà li richiama, ritornano immediatamente e con prontezza maggiore. E dopo vari di questi ritorni, piacerà a Dio di sospenderli anch'essi in contemplazione perfetta. Badate di ben comprendere quello che dico. Vi sembrerà oscuro, ma se lo mettete in pratica, lo capirete facilmente. Le anime che seguono questa via camminano per mare con vento in poppa. Ed essendo di loro sommo interesse evitare qualsiasi lentezza, diciamo una parola sul modo di abituarsi a questa maniera di procedere. È sommamente vantaggiosa. Tali anime sono libere da un maggior numero di pericoli e l'amore di Dio si accende in esse molto più facilmente. Essendo vicinissime al focolare, basta un minimo soffio dell'intelletto perché si infiammino alla più piccola scintilla. Già disposte come sono a prendere fuoco per trovarsi sole con Dio, lontane da ogni oggetto esteriore. Dunque, immaginate che dentro di voi vi sia un palazzo immensamente ricco, fatto di oro, di pietre preziose, degno del gran monarca a cui appartiene. E pensate inoltre, come infatti è verissimo, che voi concorrete a dargli la magnificenza che ha. Orbene, questo palazzo è l'anima vostra. Quando essa è pura e adorna di virtù, non v'è palazzo così bello che possa competere con lei. Più le sue virtù sono elevate, più le pietre preziose risplendono. Immaginate ora che in questo palazzo abiti il Gran Re, che nella sua misericordia si è degnato di farsi vostro padre, assiso sopra un trono di altissimo pregio. Il vostro cuore. A primo aspetto questa immagine vi sembrerà strana. Vi stupirete che per farvi intendere quello che dico ricorra ad un tale espediente. Ma il paragone può essere assai utile, specialmente per voi. Donne come siamo e senza istruzione, abbiamo bisogno di considerazioni consimili per capire che in noi vi è qualche cosa di incomparabilmente più prezioso di quanto si vede al di fuori. Sì, dovete convincervi che nel nostro interno abbiamo veramente qualche cosa. E piace a Dio che siano soltanto le donne a ignorarlo. Se procurassimo di ricordarci spesso dell'ospite che abbiamo in noi, sarebbe impossibile, secondo me, abbandonarci con tanta passione alle cose del mondo, perché paragonate a quelle che portiamo in noi, apparirebbero in tutta la loro spregevolezza. Ma noi imitiamo il brutto animale che appena vede un'esca di suo gusto, si precipita su di essa per saziare la sua fame. Eppure, quanto diversi dovremmo essere dai bruti. Alcune forse rideranno di me, diranno che la cosa è assai chiara e ne hanno ragione. Eppure per me non è sempre stato così. Io sapevo benissimo di avere un'anima, ma non ne capivo il valore, né chi l'abitava, perché le vanità della vita mi avevano bendati gli occhi per non lasciarmi vedere. Se avessi inteso come ora che nel piccolo albergo dell'anima mi abita un re così grande, mi sembra che non l'avrei lasciato tanto solo, ma che di quando in quando io gli avrei tenuto compagnia. Sarei stata più diligente per conservarmi senza macchia. Nulla di più meraviglioso che vedere colui che può riempire della sua grandezza mille e più mondi e rinchiudersi in una cosa tanto piccola. Egli è il Signore del mondo, libero di fare quel che vuole, e perciò nell'amore che ci porta, si accomoda in tutto alla nostra misura. Quando un'anima comincia a battere questa via, vedendosi destinata, piccola com'è, ad accogliere colui che è tanto grande, potrebbe forse impaurirsi. Perciò il Signore, lungi dal farsi subito conoscere, la va poco a poco dilatando, proporzionatamente alla quantità delle ricchezze che le vuole donare. Per questo ho detto che può fare quel che vuole, perché volendo può ingrandire a piacere il palazzo dell'anima. L'importante per noi è di fargliene un dono assoluto, sgomberandolo da ogni cosa, a ciò che egli possa aggiungere o togliere come vuole, come una sua proprietà. Del resto, ne ha tutto il diritto, e guardiamoci bene dal contestarglielo. Se non sforza nessuno ed accetta quanto gli si dà, non si dà del tutto se non a coloro che del tutto si danno a lui. Questo è fuori di dubbio e lo ripeto tante volte perché è molto importante. Il Signore ama molto l'ordine e non agisce nell'anima se non allora che la vede sgombra e tutta sua. In caso contrario, non so in che modo possa agire. Se noi riempissimo il palazzo di gente bassa, di ogni specie di bagatelle, in che modo il Signore potrebbe stabilirvisi con tutta la sua corte? Farebbe già troppo se fra tanto strepito si trattenesse solo per pochi istanti. Pensate forse, figliuole, che egli venga da solo? Non udite suo figlio che dice che sei nei cieli? Ed è forse possibile che un re così grande si muova senza seguito? No, i suoi cortigiani li ha sempre con sé. E poiché essi sono pieni di carità, lo pregano continuamente per noi e per i nostri bisogni. Non avviene fra loro quello che accade sulla terra, dove appena un signore o un prelato favorisce qualcuno per i suoi motivi particolari o semplicemente perché così vuole, nascono subito invidie e il meschino che ne è favorito viene guardato di malocchio, senza aver fatto nulla a nessuno. Capitolo 29. Altri consigli per arrivare all'orazione di raccoglimento e come non si debba far caso di essere nelle grazie dei superiori. Per amor di Dio, figliuole, non preoccupatevi mai di avere le grazie dei superiori. Cercate di fare in tutto il vostro dovere e sarete sicure di incontrare il gradimento di quel Dio che vi dovrà premiare, anche se i superiori non ve ne dimostrino soddisfazione. Non siamo venute qui per cercare una ricompensa terrena. Perciò il nostro pensiero sia sempre rivolto a ciò che è eterno e non facciamo mai conto dei beni terreni che durano neppure quanto la vita. Oggi i superiori saranno contenti di una sorella, ma se domani vi scorgeranno più avanzate in virtù, se la passeranno meglio con voi. E comunque non preoccupatevene affatto e guardatevi dal fomentare questi pensieri che cominciano sempre con poco e finiscono poi col fare grande danno. Troncateli subito sul nascere, pensando che il vostro regno non è sulla terra e che tutto passa rapidamente. Però questo non è che un espediente volgare, non di molta perfezione. Per voi invece è meglio desiderare che la prova si prolunghi, mantenendovi in quello stato di umiliazione per amore di quel Dio che avete nell'anima. Rientrate in voi stesse. Consideratevi nell'intimità dell'anima vostra, nel modo che ho detto. E troverete con voi il vostro Maestro, che non vi verrà mai meno. Anzi, più le consolazioni della terra vi faranno difetto, più egli vi inonderà della sua gioia. Egli è pieno di compassione, né mai abbandona chi afflitto e disprezzato confida in lui. David afferma che il Signore è con gli afflitti. Lo credete o non lo credete? E se lo credete, perché tanto tormentarvi? Ah, signor mio, se vi conoscessimo intimamente, non ci lasceremmo contristare da nessun evento. Perché è sorprendente la vostra liberalità con coloro che confidano in voi. Credetemi, amiche, persuaderci di questa verità è di capitale importanza, perché ci aiuta a conoscere che tutti i favori della terra non sono che una menzogna quando impediscono all'anima di stare raccolta. E chi, o figliuole, ve la potrebbe fare intendere? Non io di sicuro. So che sarei tenuta a conoscerla più di tutte, ma non finisco mai di comprenderla come si deve. Ora, tornando a quello che dicevo, vorrei sapervi spiegare come la corte celeste del Santo dei Santi, che sta con noi, non impedisca all'anima di rimanersene in solitudine con il suo sposo, quando vuole rientrare in se stessa e chiudersi con lui nel suo interno paradiso, mettendo alla porta tutte le cose del mondo. Ho detto quando vuole perché dovete sapere che qui non si tratta di una cosa soprannaturale, ma di un fatto dipendente dalla nostra volontà e che noi possiamo realizzare con l'aiuto di Dio, senza del quale non si può fare nulla, neppure un buon pensiero. Non è del silenzio delle potenze che noi parliamo, ma di un loro assorbimento nell'anima. Ciò si ottiene in vari modi, benché il principale, come è scritto in alcuni libri, sia sempre nel distaccarci da ogni cosa e avvicinarci interiormente a Dio. Dobbiamo ritirarci noi stesse anche in mezzo alle occupazioni, essendoci sempre di gran vantaggio ricordarci di tanto in tanto, sia pure di sfuggita, dell'ospite che abbiamo in noi, persuadendoci insieme che per parlare con lui non occorre alzare la voce. Se ne prenderemo l'abitudine, egli si farà sentire presente. Così le nostre preghiere vocali le reciteremo con maggior quiete ed eviteremo molta noia. Dopo esserci sforzate per alcun tempo a tener compagnia al Signore, egli ci capirà anche per via di segni. E se prima, per farci intendere, ci occorreva recitare il Paternoster molte volte, dopo invece ci capirà fin dalla prima, essendo suo vivo desiderio risparmiarci ogni fatica. Se nello spazio di un'ora non recitassimo il Pater che una volta, sarebbe già sufficiente per farci ascoltare, sempre inteso che da parte nostra comprendiamo di parlare con Lui, conosciamo il valore delle nostre domande e pensiamo al desiderio che Egli ha di esaudirci e al piacere che prova nello stare con noi. Non ama per nulla che ci rompiamo la testa con dei lunghi discorsi. Il Signore si degni di insegnare questa specie di orazione a quelle tra voi che ancora non la conoscono. Io, per me, vi confesso che mai seppi cosa volesse dire pregare con soddisfazione fino a quando il Signore non mi pose su questa via. L'abitudine di raccogliermi in me stessa mi fu feconda di così grandi vantaggi che non seppi trattenermi dal parlarvene ampiamente. Concludo ripetendo che tutto dipende da noi. Chi vuole arrivare a questo stato non deve mai lasciarsi scoraggiare. Si abitui a ciò che ho detto e a poco si farà padrone di sé. Non solo non perderà nulla, ma guadagnerà sé per se stesso, facendo servire i propri sensi al raccoglimento dell'anima. Se deve parlare, penserà che ha da parlare in se stesso con qualche altro. Se deve ascoltare, si ricorderà di prestare orecchio ad una voce che gli parla più da vicino. E volendolo, constaterà di poter stare sempre con Dio, rimpiangendo il tempo in cui ha lasciato solo un tal padre, i cui soccorsi gli sono tanto indispensabili. Se può, lo ricordi spesso ogni giorno, o almeno di tanto in tanto. E poi, fattane l'abitudine, presto o tardi ne caverà profitto. Dopo aver ottenuto questa grazia, non vorrà cambiarla con alcun tesoro. Per amor di Dio, sorelle, riguardate per bene tutti gli sforzi che a questo scopo farete, giacché nulla si impara senza un po' di fatica. Se vi applicate decisamente, sono sicura che l'aiuto di Dio non vi mancherà. E solo in un anno o anche in mezzo anno ne verrete a capo felicemente. Che poco tempo per sì grande guadagno. In tal modo getterete un solidissimo fondamento, in grazia del quale il Signore, volendolo, vi potrà innalzare a grandi cose, tanto più che mantenendovi a Lui vicine, ne avete già la disposizione. Sua Maestà ci conceda di non mai perdere di vista la Sua divina presenza. Amen. Capitolo 30. Dice quanto importi capire ciò che si domanda nella preghiera. Tratta di queste parole del Pater Noster. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. E le applica nell'orazione di quiete di cui comincia a parlare. Chi è colui che, malgrado ogni sua leggerezza, avendo da domandare una grazia a una persona di riguardo, non pensi prima come domandargliela, per non essere villano e per farle dispiacere? Non deve forse sapere ciò che chiede e comprendere il bisogno che ne ha, specialmente se chiede cose di importanza, come quelle che il nostro buon Gesù ci insegna di chiedere al Padre suo. Ecco una cosa che mi pare degna di nota. Non potevate voi, Signor mio, racchiudere tutto in una parola e dire: dateci, o Padre, tutto quello che ci conviene. Per chi conosce a fondo ogni cosa, mi sembra che questo possa essere sufficiente. Sì, per voi e per vostro Padre, questa sola parola o sapienza eterna sarebbe stata sufficiente. Così, infatti, voi vi siete espresso nel giardino degli olivi. Avete manifestato il vostro desiderio e il vostro timore. E poi vi siete rimesso al volere di vostro Padre. Ma conoscendo, Signore, che noi non siamo rassegnati alla Sua volontà come voi, avete creduto di precisare bene le domande, accioché considerassimo la convenienza di ciò che domandiamo, astenendoci quindi dal domandare qualora non ci sembrasse conveniente. Siamo così fatti che talvolta il nostro libero arbitrio rifiuta ciò che il Signore ci dà, perché non conforme al nostro piacere, anche se si tratta di cose che per noi sarebbero le migliori. Del resto, noi non crediamo mai di essere ricchi se non quando abbiamo il denaro fra le mani. O gran Dio, com'è debole la nostra fede! Tanto debole anche a proposito della doppia eternità che ci aspetta. Non riusciamo mai a persuaderci che il premio o il castigo ci saranno dati sicuramente. Figliuole mie, imparate a conoscere ciò che domandate nel Pater Noster, per non rifiutare i doni di Dio qualora Egli vi esaudisse. Forse che non vi conviene quello che gli chiedete. Se così vi sembrasse, astenetevi da ogni domanda e supplicate il Signore a illuminarvi. Noi siamo ciechi, abborriamo i cibi di vita per portarci a quelli che danno morte. E che morte? Morte spaventosa ed eterna. Dunque il buon Gesù ci invita a dire le parole seguenti, con le quali chiediamo che il regno di Dio venga in noi. Sia santificato il nome tuo, venga il tuo regno. Ammirate in ciò, figliuole, la grande sapienza del nostro Maestro e considerate ciò che domandiamo con questo regno, essendolo bene saperlo. Il buon Gesù pose queste domande una presso l'altra, perché sa che per la nostra grande miseria noi non possiamo santificare, lodare, esaltare, glorificare degnamente il nome santo del suo eterno Padre, se non dopo averci egli abilitati con darci quaggiù il suo regno. Voglio dirvi quello che ne penso affinché non solo intendiate il valore della domanda, ma sappiate ancora quanto importi insistervi, fare di tutto per piacere a colui che ci può esaudire. Se i miei pensieri non vi piacciono, trovatene altri. Il nostro Maestro vi autorizza, purché vi sottomettiate in tutto a ciò che insegna la Chiesa, come faccio pure io. Ecco, tra gli altri, uno dei più grandi beni che, a mio parere, godremo nel Regno dei Cieli. L'anima lassù non farà più caso della terra, sarà inondata di gioia, di tranquillità, si rallegrerà della gioia degli altri, sommersa in una pace inalterabile, in una soddisfazione senza limiti. Pace e soddisfazione che sgorgeranno dal vedere il nome santo di Dio, lodato e santificato da tutti, offeso più da nessuno. Tutti lo ameranno. L'anima non s'occuperà che in amarlo, né altro potrà fare, perché lo vedrà. L'ameremmo tanto anche noi se lo potessimo vedere in questa vita. Non certo con la perfezione e continuità con cui lo amano in cielo, però in un modo assai più perfetto che non come ora. A quanto dico, parrebbe che per fare questa petizione e pregare vocalmente io esiga di mutarci in angeli. Del resto, lo vorrebbe anche il nostro Divino Maestro nel suggerirci una domanda così sublime. E sono appunto d'avviso, in base al fatto che egli non ci domanda mai di chiedere cose impossibili, che qualche anima privilegiata giunga con il suo aiuto ad amarlo fin da questo esilio, come lo amano le anime già uscite dal corpo. Non certamente con la loro perfezione, perché dopo tutto si è sempre in mezzo al mare e ancora per via. Ma di tanto in tanto il Signore, vedendoci spossate per la fatica del viaggio, adagia nel riposo le nostre potenze, ci inonda di tale serenità da farci capire qualche cosa di ciò che godono coloro che Egli ha già introdotto nel suo regno. E questa è la grazia di cui noi lo preghiamo, in seguito alla quale l'anima cresce nella speranza di andare un giorno a godere per sempre nel cielo quello che qui le viene dato soltanto a tratti. Se non mi accusaste di parlare sempre di contemplazione, questa domanda del Paternoster mi offrirebbe un'occasione favorevole per dirvi qualche cosa sul principio della contemplazione pura, chiamata da coloro che ne sono favoriti col nome di orazione di quiete. Ma io parlo di preghiera vocale, e può darsi che, non avendone esperienza, si pensi che l'una non abbia a che fare con l'altra. Per me, invece, si accordano assai bene. E perdonatemi se ve ne voglio parlare. Conosco molte persone che, mentre pregano vocalmente, nel modo che ho detto, vengono elevate, senza che ne sappiano come, ad un'alta contemplazione. So di una che non poté mai pregare altro che vocalmente, eppure si trovava assai bene, tanto che quando non recitava, il suo spirito vagava così distratto da non poterlo raccogliere. Ma piacesse a Dio che la nostra orazione mentale fosse così perfetta com'era in lei la vocale. In certi Paternoster, che recitava in onore dei misteri sanguinosi del Signore, e in alcune altre preghiere, durava alle volte per ore intere. Un giorno venne da me tutta angustiata, perché, non sapendo fare orazione mentale né applicarsi alla contemplazione, si sentiva ridotta a non pregare che vocalmente. Io le domandai che cosa recitasse e vidi che con la sola recita del Paternoster arrivava alla pura contemplazione e che talvolta il Signore l'univa a sé nell'unione. Del resto, si vedeva dalle sue opere che doveva ricevere delle grandi grazie, perché menava vita assai perfetta. Io ne lodai il Signore ed ebbi invidia della sua orazione vocale. Ora, se questo è vero, come del resto è verissimo, non vi date a credere, voi che siete nemici dei contemplativi, d'essere impossibile che lo diveniate pure voi. Purché, come dico, recitate bene le vostre preghiere vocali e vi manteniate pura la coscienza.